Siamo tornati, intanto posso dire che c'era una prima percentuali vecchie, quindi ci scusiamo per l'errore che non dipende da noi, però insomma lo sottolineiamo a chi ci stava guardando, ascoltando.
Stavamo per disattenderle quelle percentuali, percentuali bulgare che stavamo riuscendo.
Conoscevamo alcuni risultati, va bene. Allora, ci siamo sempre nel pomeriggio di Maracanã, allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio al tridente che ci accompagna, a me e a Lucio Marinucci. Allora, abbiamo Simone Braglia, il portierone. Simone, ciao Simo, ben trovato.
Ciao Lucio, ciao Marco, ciao
Simone.
Tutti.
E poi abbiamo il direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, ciao Marco, saluto.
Ciao direttore.
E
ciao,
poi Simone. Massimo Orlando, ciao Massimo.
Ciao, ciao Marco, ciao Lucio.
Ciao Massimo.
Saluto ai colleghi.
Allora, vi voglio portare subito, immediatamente, su un argomento che abbiamo preso prima, però la coda la portiamo avanti perché riguarda Conte e la settimana che si è presa di vacanza, di riflessione, fate voi. Però vi faccio sentire un passaggio velocissimo di Brambati ieri. Sapete che Brambati insomma conosce bene Stellini e Conte, quindi vi faccio sentire questo passaggio, così ripartiamo da questa riflessione e magari mi dite anche il vostro di pensiero. Sentiamolo un attimo, vai.
Dopo Bologna, quindi quello è.
Certo.
Cioè, l'ha detto a modo suo, con parole molto forti, con parole quasi borderline, però l'ha detto, quindi vuol dire che non è vero che chi sta a casa vuol dare la scossa, perché io se devo stare la scossa vado a Chianti.
Certo.
Io credo che ci sia stato un momento di riflessione da parte dell'allenatore che va a coincidere con il fatto che lui si è preso un attimo di riflessione. Quando uno riflette, può riflettere in un verso e può riflettere
certo,
in un altro.
Certo.
E quindi io credo che ha capito che probabilmente, ma l'ha detto lui, non è che lo sto dicendo io, ha capito che probabilmente lui non ha più appeal sui giocatori, su alcuni giocatori, sui giocatori importanti, meno importanti. E io credo che questa settimana dove lui sta a casa sia una settimana
decisiva,
molto, molto, molto importante.
Ecco, vabbè, hai risposto. È una riflessione, quindi tu dici riflessione profonda, ecco.
Sì, sì, secondo me è una riflessione profonda per ritrovare le energie.
Per ritrovare le energie, io chiedo a voi tre, noi abbiamo affrontato tantissimi insomma temi, il venerdì siamo sempre sulle partite, ma oggi non ci sono e quindi facciamo anche noi una riflessione su quello che è successo. Chiedo a tutte e tre se vi aspettate veramente un colpo di scena. Paolo, parto da te, da direttore, dopo quello che ha detto anche Conte, dopo questa settimana che sinceramente a me, io ho ritenuto anormale, mentre ho visto che è stata trattata anche un po' generale così, anche in alcuni editoriali, come quasi una cosa
passata in cavalleria.
Ha bisogno di una pausa. Qui abbiamo avuto qualcuno che addirittura ha detto ma viene dallo stress dell'anno scorso, la vittoria dello scudetto, quindi quasi fosse una normalità. Quindi parto da questo concetto, abbiamo sentito queste parole. Paolo.
No, ho letto anch'io editoriali, mi riferisco anche a quello per esempio del Corriere dello Sport, insomma, in cui però c'è una condanna unanime proprio, anche nell'ambiente napoletano, per quanto riguarda le parole di Conte.
Sì, questo
quello
sì.
Quello che mi lascia perplesso è che anche la radio partner ufficiale diciamo del Napoli ha espresso delle critiche molto severe nei confronti di Conte e chapeau tanto di cappello a colui che le ha fatte e ha fatto di assumersi questa responsabilità, ma il silenzio di De Laurentiis a fronte anche di una radio partner del Napoli mi insospettisce, cioè nel senso che come se De Laurentiis da una parte tendesse la mano a un tecnico che ha manifestato delle difficoltà nel rapporto con la squadra e dall'altro lo richiamasse all'ordine o perlomeno condividesse quello che dice la sua radio ufficiale a proposito delle critiche a Conte stesso. Quindi è tutta una situazione che mi lascia, come dire...
Ti aspetti un colpo di scena, Paolo?
Ma potrebbe esserci un colpo di scena, perché la situazione è deflagrata, Conte ha esagerato anche per vedere l'effetto che fa, ma il fatto che si sia allontanato per una settimana è perché non ha visto nei suoi giocatori e probabilmente c'è una rottura nello spogliatoio per i suoi metodi di allenamento i giocatori sono stufi probabilmente degli eccessivi carichi di lavoro. Non gliel'hanno mandato a dire, lo hanno come in qualche modo interpretato in campo. I suoi fedelissimi sono venuti meno Lobotka, sono venuti meno McTominay, Anguissa. Allora questo chiaramente apre degli scenari incredibili. Allora può essere, come dire, che questo dia la scossa per una revisione in corsa della rotta, e va benissimo. E dall'altra parte, che cosa bisogna registrare? Che De Laurentiis in qualche modo accoglie la debolezza dell'allenatore, ma nello stesso tempo gli manda un messaggio, perlomeno fa capire che le critiche che sono state fatte a Conte lui le condivide. Non è che si estranea da quelle critiche.
Allora, io voglio sentire anche due giocatori che il campo lo hanno vissuto molto, anche tante vicende. Voglio cominciare dal portiere Simone Baraglia. Simo, vengo da te e aggiungo a tutto questo che comunque quello che sono riuscito a raccogliere io, le dimissioni lui le aveva presentate, sono state respinte. Ti aggiungo anche che la riflessione c'è in atto e mi hanno anche detto che qualora lui dovesse non presentarsi, proseguirebbe il lavoro Stellini, un po' come è successo col Tottenham.
E non andò bene. Il Tottenham finì fuori dalle coppe europee. In quel caso ci fu la risoluzione con Conte, nessun esonero. Conte risolse il contratto con il Tottenham, arrivò Stellini, stette in panchina per qualche settimana e poi la stagione non si concluse bene.
Un allenatore poi che dice, Simone, lascio subito la parola a te, che come ha detto anche Massimo, senti di non avere più appeal. Per me è una cosa molto, molto seria e profonda questa, non è una cosa da passare così, no? Non sente più appeal, ha detto anche forse qualcuno non mi segue. Che ti aspetti, Simone?
Allora, è un discorso comunque lungo da dover fare per quanto mi riguarda, però mi faccio una domanda, ma è corretto che oggi, nel calcio di oggi, i giocatori decidano, va bene, di fare o di non fare un determinato tipo di allenamento, visto e considerato che è il loro lavoro? Io, per amore del cielo, poi possiamo fare mille considerazioni sull'allenatore Conte e sui modi comunicativi. Però i modi comunicativi di Conte, che sono deprecabili per il modo in cui sono avvenuti, va bene, sono anche da spiegarsi per vedere se il gruppo, va bene, poteva essere, giustamente come hai detto tu Marco, poteva essere con lui oppure contro di lui. Io credo che anche De Laurentiis in questo contesto, come ha detto Paolo, è come se gli si rivolta il coltello nella pancia, come farsi i Karakiri. Perché se io società, va bene, sto alla mercé dei giocatori e prima o poi mi implode la società, certo. Perché comunque sia i giocatori sono quelli che poi determinano la prestazione e gli obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi. Secondo me è sbagliato da parte dei giocatori rivolgersi contro l'allenatore e rifiutare. Poi ripeto, la comunicazione di Conte è stata forte, certo. E anche troppo forte.
Certo. Okay, no, ma tu sei chiaro, tu dici la comunicazione...
Però secondo me, mi domando, è corretto che i giocatori impongano alla società di cambiare l'allenatore?
Ma bella, guarda, detta da chi insomma in campo c'è stato, mi sembra una riflessione molto importante. Non so Paolo se sei d'accordo, mi sembra... Cioè, chi ha vissuto poi e dice una cosa del genere, dice, è corretto che un giocatore poi alla fine decida il futuro dell'allenatore, rifiutandosi anche di fare quello che sono gli allenamenti stabiliti, che possono essere tosti o meno, però lui dice è corretta una cosa del genere? È una domanda che ci sta tutta. Voglio sentire anche Massimo.
Ma io credo che però debba saper un po' bilanciare le due cose, certo. Conte, e cioè quando tornano da nazionale, Champions League, due partite in campionato, e magari perché non sei contento e perché Conte è fatto così, metti la squadra sotto torchio da un punto di vista fisico, io credo che lì ci voglia un po' di buonsenso anche da parte dell'allenatore. È vero che Conte è questo e non cambierà mai, però secondo me con i tanti impegni, con tanti giocatori che sono esposti a tante fatiche, magari potrebbe esserci anche un tipo di allenamento differenziato rispetto a quello che invece pretende lui dalla squadra. Io ho la sensazione che abbia mollato, che
pure
abbia
io,
mollato.
Pure io. Per me non, per me non torna.
La sensazione è questa anche da parte mia. Chiaramente il presidente è nel mezzo e non vuole rovinare una stagione che comunque non è ancora compromessa, ma nella testa di Conte invece è compromessa, perché
sì, sì.
Quando lui dice io non riesco a entrare nella testa dei giocatori, molto probabilmente alcuni giocatori non mi seguono più, per me lui ha già detto ho chiuso.
Guarda, io sono molto vicino a questo pensiero, perché poi la settimana si è costruita in un modo tale che porta a questo tipo di situazione, cioè lui fa quello sfogo così, dice quelle cose, poi si circola fortemente e personalmente anch'io a me risultava questo, che lui aveva presentato le dimissioni e il presidente le respinge con quel comunicato. E poi gli dà la settimana per andare via, ok, concordata, il club ne è uscito benissimo da questa situazione dicendo che è stata concordata, però messa in questo momento sembra come dire guarda prenditi un po' di giorno, riflettici su quello che mi hai detto, vai a casa con la famiglia, riflettici. Io sinceramente, Paolo, non so che ne pensi, di poi faccio sentire un messaggio di un ascoltatore, voglio chiudere con te questa cosa che abbiamo raccolto.
No, io non credo che ce l'abbia con la... cioè, non credo che lui voglia andare via.
Okay.
Io credo che da parte di Conte ci sia un messaggio molto forte e vorrei capire la posizione della società, ma vorrei capirla con chiarezza, perché non è che puoi mandare, come dire, all'aria una stagione anche con un Napoli al secondo posto, a un punto della vetta, insomma, mi sembra un pochettino... fuori da ogni logica una situazione del genere, perché sì, al limite
se viene un marziano ci scambia per matti, stiamo parlando di una squadra che ha due punti dalla vita.
Concordi con la società una strategia diversa, dici va bene, sulla Champions non posso andare tanto avanti, continuo soltanto per lo scudetto, ma insomma già sarebbe un oro dal cielo una cosa del genere, cioè andare su un percorso del genere, quindi dico, è ancora tutto in ballo, è ancora
tutto da vedere. Sì.
Da vedere, quindi mi sembra che questo sia soltanto un momento forte di Conte nei confronti della squadra che vuol capire la società da che parte sta.
Tu dici vuol dare un messaggio alla società.
La società nel frattempo ha risposto ufficialmente, ha risposto correttamente. Mm-hmm. Ufficiosamente, io ribadisco, la radio partner fa delle critiche e la società non dice niente, quindi da una parte dice una cosa ufficiale, da una parte ufficiosamente fa capire che non gli è piaciuta questa spallata di Conte.
Certo.
Quindi bisogna che secondo me le due parti, Conte e la società, capiscano meglio qual è il percorso da fare,
certo,
da adesso
Beh, poi lunedì alle porte volevo aggiungere,
ma poi sarebbe, prima dicevi del marziano, sarebbe un paradosso che la squadra che ha vinto due degli ultimi tre scudetti arriverebbe al quinto allenatore in due stagioni e mezzo. Sarebbe veramente un paradosso incredibile. Abbiamo vissuto la stagione dei tre allenatori, poi Conte, adesso ci sarebbe un altro tecnico, una cosa folle, dissonante.
Folle. Allora prendiamo un audio, così dopo chiudiamo l'argomento, che ce n'è un altro da sottoporre, perché poi so che Orlando lo dobbiamo lasciare, che oggi ha l'impegno di cronaca per la nazionale, quindi tra poco lo dobbiamo lasciare. Vai.
Ragazzi, la butto giù, dai. Immaginatevi Conte che sta lì a Torino per discutere con la Juve e uno scambio clamoroso di allenatori.
Vabbè, questo è fatta calcio, però dai.
Conte alla Juve, Spalletti al Napoli.
Questo mi sembra un videogioco.
Beh,
più che altro,
vederlo tornare a Napoli Spalletti.
Non lo
sarebbe...
so, ma ancora i juventini che sono così veramente attaccati morbosamente a Conte, è una roba che mi spaventa.
Beh, era stato accostato fortemente.
Porca miseria, ci sarà un futuro senza Conte in casa Juve? Sentite questo messaggio di un ascoltatore, lo ricordo benissimo, le dichiarazioni di Conte dopo la partita di Champions del suo Tottenham, che venne eliminato dal Milan agli ottavi. Era dimesso, non attaccava, troppo tranquillo nel parlare senza nemmeno voglia, sembrava in quel momento. Infatti fu la sua ultima partita, l'ultima conferenza post Bologna mi sembra molto simile a quella, ci scrive un nostro ascoltatore. E poi Conte senza il numero uno dei preparatori va in netta difficoltà, Pintus per Conte era fondamentale, senza lui fa fatica. Vabbè, però insomma l'anno scorso va bene, fermiamoci un attimo qui, voglio, visto che c'è ancora Orlando, poi magari Paolo e Simone se ci vogliamo ritornare ci torniamo, però visto che c'è Orlando voglio toccare un altro argomento, che è quello di di Yıldız e della sua situazione contrattuale. Vi faccio anche qui sentire un passaggio abbastanza arrabbiato di Marocchino ieri. Voglio sentire che cosa ne pensate. Vai. Arriva, eh?
Assolutamente niente di chi l'ha preso. Io dico solo, spero che le mie valutazioni siano sbagliate, perché io non valuto quello che l'opinione pubblica lo valuta, perché sto pensando che se va al Paris Saint-Germain voglio vedere se gioca al posto di Baratskhelia, al posto di Dembélé o al posto di questi qua, che vanno due volte più veloci, tanto per fare un esempio. Poi sicuramente è un talento, ma lo deve ancora dimostrare, quindi già partiamo con delle valutazioni sbagliate.
Allora, valutazioni sbagliate, perché si parla di un rinnovo che deve arrivare a 6 milioni, un contratto che scade nel 2029. A me, ripeto, io è una vicenda che trovo molto forzata in questo momento, quindi lascio a voi il commento. Parto da Orlando perché tra poco lo dobbiamo salutare. Massimo.
No, scusa, la domanda è sul fatto dei 6 milioni e che la Juventus...
Perché no, tutti praticamente bisogna ridiscutere questo contratto, cioè ma nel senso aumenta le cifre, Massimo, per essere... brevi, ecco.
Sì, allora però mi sembra che a volte tutti noi si rimanga sorpresi di tutto questo. Cioè, Yıldız è un giocatore di 20 anni che ha un mercato, credo, in tutte le nazioni più importanti del calcio europeo. Ed è il futuro della Juventus. Se non arriva a quella cifra lì, il giocatore va via.
Però adesso, sì, però c'ha 4 anni di contratto adesso, può pure pensare a giocare un altro anno, un altri due, e c'è tutta sta...
Ma lo sai, le pressioni dei procuratori che cominciano ad andare in sede a dire: guarda, è arrivato il Manchester United, offre 6 milioni, 7 milioni, cioè credo succeda questo. Dunque la Juventus ha un ragazzo talentuoso in casa che, ok, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, che però per i parametri che ci sono adesso nel calcio, 6 milioni secondo me ci stanno tutti.
Braglia.
No, non sono d'accordo, però prima dimostri e poi dopo allora, okay. Che sia un talento di prospettiva, tutto chapeau, non c'è nessun problema, però quanti campionati ha fatto Yıldız ad alti livelli? Le prospettive ci sono, ma secondo me comunque Marocchino non ha tutti i torti. Se poi vuole andare via, che vada via. Il problema di fondo è: abbiamo voluto questo tipo di calcio in mano ai procuratori, in mano al potere, in mano anche ai giocatori stessi. Purtroppo, se la Juve in questo momento non può garantirgli quello che lui chiede, è giusto che poi venga venduto, e noi ci dovremo accontentare di quelle che oggi è diventato il discorso dell'azienda calcio. Per me, con un contratto ancora di 4 anni oggi che vai a batter cassa è sintomo anche di poca professionalità. Poi dopo ognuno la veda come vuole.
No, ci mancherebbe, siamo qui appunto per confrontarci. Paolo.
Sono perfettamente d'accordo con Simone e soprattutto con Marocchino, cioè non si discute adesso una cosa del genere, e discuto la validità a quel livello, al livello in cui, diciamo, lo vogliono far passare per Yıldız. È ancora una promessa per me, è ancora un giocatore che ha bisogno di una continuità e di una crescita anche di valore in campo, di una leadership che deve acquisire in campo, che non ha in questo momento, quindi tutto prematuro. Però, come sappiamo noi in Italia, noi ci dividiamo sempre e creiamo dei partiti e all'interno di queste partite le posizioni si radicalizzano, si esasperano. Poi lo perdiamo e poi ci mangiamo le mani, e non fa niente, a quest'età non fa niente. Se le cifre sono quelle, se non c'è un accordo e se non si rispetta un contratto già firmato, non fa niente. Si cercheranno. Io della Juve di adesso, sapete chi salvo? Che ha 26 anni, Zegrova. L'unico che mi piace al punto da dire io questo, non, insomma, lo coltiverei tanto. Yıldız va benissimo, ma ancora, ragazzi, l'ultima partita che ha fatto Yıldız? Niente.
Non è che però guarda, voglio dire, allora, come concetto io mi trovo d'accordo con quello che avete detto voi, però tutto sommato Massimo dice una cosa che secondo me non è da sottovalutare, cioè nel senso Massimo dice, però sai i procuratori che ti imbastiscono in questo momento, cioè giustamente Massimo dice il contratto dura fino al 2029 e va bene, però dopo cominciano lì a bussarmi e dico guarda che mi è arrivata sta proposta, guarda che è arrivata, anche il giocatore dopo va un po' giovane. Io non lo sto giustificando perché sono d'accordo col discorso di Bragli e De Paola, però non è da sottovalutare quello che dice no, Massimo, certo. Cioè i procuratori hanno un peso enorme,
bisogna toglierglielo,
lo so, però come fai Paolo, come fai Paolo, cioè
no,
tu
no, bisogna mostrarsi solidi come società,
lo so, però non è facile perché dopo se il giocatore comincia a giocare poco,
quanti giocatori ha perso il Milan, scusami, dal portiere, da Donnarumma,
no anche Maignan adesso in scadenza di contratto,
avendo come dire dei dirigenti all'epoca che aveva Maldini, ha detto arrivederci e grazie, l'ha detto per tanti altri giocatori in Milan. Allora, proprio perché c'erano i procuratori che facevano il braccio di ferro, c'è stata una politica del Milan antecedente a 2 anni fa che praticamente si impuntava su qualsiasi giocatore e non faceva i rinnovi, ma il chapeau. E così devono fare le grandi squadre.
Sì, 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 no, ma io sono, ripeto, non sto dando torto, non ti sto dando torto, Paolo. Però da una parte capisco quello che dice Massimo per l'influenza che hanno i procuratori in questo momento. E quindi ti possono.
Non su tutte, sul Napoli ce l'hanno. Non
questo credo, questo è vero. Questo
Paraschelli alla fine
se ne no, ragazzo, gli dici mi porti 70 milioni.
Esatto, bravo Massimo, volevo arrivare lì. Esatto.
Certo.
Sì, sì, a quel punto se no dici al procuratore guarda, va bene, te ne vuoi andare perché te ne danno 6-7 dall'altra parte, portami 70-80 milioni e poi ci mettiamo seduti e valutiamo. L'unica
potrebbero anche arrivare perché il Madrid, il Chelsea hanno delle disponibilità economiche talmente elevate che
a quel punto,
se volessero potrebbero farlo.
Quanto vale secondo te Massimo Yıldız in questo momento?
Allora, se Luca, con tutto rispetto per Luca, è stato pagato 40 milioni, Yıldız almeno 70 milioni, almeno
minimo.
Minimo l'età, la qualità è vero, ancora la deve dimostrare, però insomma è un giocatore, fra l'altro gioca in una Juve precaria per quanto mi riguarda e deve sempre prendere palla lui e determinare, non è facile giocare così, mettilo in una squadra come si deve, molto probabilmente tutto il suo talento viene fuori, dunque sì, per me 70-80 milioni li vale.
Sì, 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 sono d'accordo, per me anche 90.
Sì, e poi sono prezzi folli, lo sappiamo.
Ho capito, però c'ha ragione lui, se quello vale 40 milioni, quello io posso chiedere il doppio per doppio, quasi anche di più.
No, infatti sono legittimi sulla base folle che abbiamo.
Sì, sì, esatto. Va bene Massimo, so che ti devo salutare, ti chiedo solo una cosa, proprio velocissima. Al rientro, diciamo, dalla pausa del campionato, da quale squadra ti aspetti una bella risposta?
Ma guarda, me l'aspetto dal Milan perché mi ha talmente fatto arrabbiare a Parma che non, insomma, io avevo detto, se ti ricordi, se le Makers è protagonista, e lo è stato, calcio di rigore, gol, poi ha giocato una gran partita, avevo detto Allegri allenatore, e invece Allegri secondo me ha sbagliato tutto accontentandosi di gestire il 2-0, invece doveva fare il 3-0 con una squadra che non stava in piedi in quel momento, il Parma. Insomma, mi aspetto una reazione dal Milan, ma ovviamente dall'altra parte c'è una squadra che non la pensa come me.
E da quale giocatore ti aspetti invece un'affermazione al rientro?
Ma Rabiot rientra, vero?
La partita bisogna vedere, di sicuro bisogna rientra vedere. Pulisic, che sì, dovrebbe partire titolare.
Sì, comunque insomma
sempre Milan, tu dici, uno del Milan.
Sì, uno del Milan, dai, ma proprio perché è difficile la partita.
E allenatore? Magari ti aspetti un Conte che rimanga?
Sarei stupito, ti dico la verità, però insomma mi fido molto di quello che dice il direttore, che ha detto che secondo lui rimane e ritorna, però sarei veramente stupito perché secondo me da come lo conosco, da come si muove, da come è mosso con il Tottenham, l'impressione è che abbia attaccato, però poi
vediamo,
torna, carica tutti e vince una partita importantissima.
Vediamo.
Andiamo a vedere, dai.
Massimo, grazie, buona partita, buona radio cronaca. Allora, ritorniamo con Braglia, De Paola, si unisce un altro amico per completare questo secondo blocco, che abbiamo tanti altri argomenti, poi Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa su Conte, naturalmente siete liberi di farlo. Piccolissimo break e torniamo.